39. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il suo saluto, il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua.
Come già vi dicevo l'anno scorso, se il Signore ci avesse dato grazia di incontrarci come è avvenuto in questo momento, avrei commentato i cantici del Nuovo Testamento, quelli appunto che ogni giorno noi diciamo sia alle lodi, al vespro e a compieta. Quindi il cantico di Zaccaria, di Maria e di Simeone. Ora ho preferito presentarveli nel contesto in cui sono proclamati questi canti, e vado non in ordine di celebrazione liturgica, ma secondo l'esposizione del Vangelo di Luca. Anzitutto una breve premessa su quelli che noi chiamiamo i Vangeli dell'infanzia. Questa denominazione non rende ragione di questi due capitoli del Vangelo di Luca che introducono tutto il suo Vangelo e anche il libro degli Atti, che fa opera unica nella sua produzione letteraria. A differenza degli altri due sinottici, Matteo e Marco, in Luca si sente un'esposizione letteraria. Egli ha esaminato con cura le fonti che appunto utilizza nella sua narrazione evangelica e come anche negli Atti, quindi facendo un'opera di autentica di storico, e nello stesso tempo la espone, pur rispettando molto il linguaggio delle fonti, la espone secondo un suo disegno ben preciso che poi esprime nel prologo al suo Vangelo. Questi due capitoli presi nel loro insieme, non solo la narrazione dell'infanzia di Gesù si chiude poi con la narrazione del Tempio che Gesù è dodicenne, quindi è già un ragazzo. Per cui questa narrazione vuole come presentare tutto il Vangelo, tutte le tematiche che l'Evangelista esporrà dopo nella narrazione evangelica, sono già presenti in questo capitolo. Quindi possiamo dire essa è una sintesi con cui il lettore, con cui la Chiesa che lo proclama e l'ascolta, ha già davanti chi è Gesù. Questo è lo scopo di questi due capitoli. Chi è Gesù? Quindi tutti i personaggi che l'Evangelista ci presenta, che caratterizzano questa narrazione, soprattutto incentrati in Maria, sono personaggi che appunto servono a rivelare Gesù. E allora noi nell'esposizione evangelica, il primo brano in cui troviamo il cantico di Maria è la sua visita a Elisabetta. Ora, questa visita è provocata dal saluto dell'angelo, quando l'angelo appunto dice a Maria: vedi, anche Elisabetta, tua parente, ha concepito un figlio, ed è questo il sesto mese per colei che tutti dicevano sterile. Quindi Maria, ci dice subito il Vangelo, si alza, è il verbo con cui inizia la narrazione. In quei giorni, alzatasi Maria. Sentiamo quindi in questa parola una grande forza, cioè la forza dello Spirito Santo che è in lei, quello Spirito che l'ha adombrata, che l'ha resa tempio del Dio vivente, quello stesso Spirito, lo Spirito del Signore, suscita in Maria questa forza per cui si alza e si incammina verso la montagna in fretta, verso una città di Giuda. Quindi ella va con grande sollecitudine. La sollecitudine di Maria noi la leggiamo subito come un gesto di carità verso la sua parente, sappiamo che è anziana. In realtà la prima lettura, io penso, che l'Evangelo ci dà è l'obbedienza allo Spirito del Signore, che deve operare in questo incontro tra le due madri, quello che noi poi ascoltiamo dalla narrazione evangelica, cioè il rivelarsi dei due bimbi, del bimbo che appunto è in Maria e del bimbo che è in Elisabetta. Quindi i due bimbi si incontrano dal seno delle loro madri. Questo fatto è un fatto grandioso, perché proprio Giovanni il Battista, questo bambino che appena Maria saluta Elisabetta, e sappiamo qual era il saluto che Maria le dà, la pace, come si usa oggi, come la scrittura ci registra. Ma in quel momento quella pace non è un augurio, è una realizzazione. Maria comunica veramente la pace. E difatti nell'atto stesso in cui ella saluta, dice appunto il testo evangelico, appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo ed Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce. Una serie di succediazioni che sono in contemporanea, che ovviamente la narrazione deve metterle una dopo l'altra, ma in realtà è un'unica azione. il saluto ascoltato, il sussulto del bimbo, l'essere riempita di Spirito Santo ed esclamare, gridare a gran voce il saluto, la risposta al saluto. Quindi noi sentiamo che lo Spirito ha spinto Maria, l'ha messa proprio in movimento perché avvenga questo saluto di Elisabetta, che è frutto dell'azione dello Spirito Santo in Giovanni, il quale, non potendo profetizzare per ovvi motivi, profetizza attraverso la voce della madre. È il primo annuncio che viene fatto del Vangelo, o meglio il secondo. Il primo è quello dell'angelo, infatti chiamiamo annunciazione. Il secondo è questo che viene fatto da Giovanni tramite la madre, in cui vi è questo saluto. Quindi noi sentiamo questa sovrabbondante ricchezza dello Spirito Santo. E possiamo dire, dove c'è lo Spirito, c'è la pienezza, la sovrabbondanza. E qual è questo saluto? Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Elisabetta quindi è in stato di profezia. E in profezia accoglie con questa benedizione Maria e la definisce benedetta tu fra le donne. Perché questa benedizione? Perché sei la madre del Messia. Riconosce questo. E difatti immediatamente aggiunge: e benedetto il frutto del tuo seno. In questo modo noi abbiamo il rovescio della maledizione sulla stirpe umana. Quella maledizione che sta all'origine, come sentiamo nel capitolo terzo della Genesi, in cui alla donna è detto che moltiplicherò i tuoi dolori, partorrai nella sofferenza i tuoi figli. Ad Adamo è detta, maledetta la terra per causa tua. Qui è solo benedizione. Quindi c'è una trasformazione, un principio di benedizione che cambia appunto il volto dell'umanità. Come appunto l'angelo le aveva detto, rallegrati, richiamando la profezia di Sofonia, appunto, che trasforma la tristezza della schiavitù, dell'esilio, dell'abbandono di Dio in una gioia, così ora, come la tristezza è stata soppiantata dalla gioia, così ora la maledizione è soppiantata dalla benedizione. E poi ella aggiunge: a che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Cioè Elisabetta si pone una domanda: donde? Che significa questa tua presenza? Quindi noi recepiamo che anche Elisabetta ha conosciuto che questa visita non è una semplice visita di cortesia o di affetto di tenerezza nei suoi confronti, è profezia. Quindi ella si domanda l'origine, la ragione di questa visita, perché appunto dice: ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino è esultato di gioia nel mio grembo. Ella aggiunge ora il termine gioia. Giovanni ha profetizzato esprimendo la gioia. Questa gioia si è formulata sulle labbra di Elisabetta come questo saluto ripieno di Spirito Santo e di benedizione. E quindi noi sentiamo che appunto è tutto soffuso di gioia e di benedizione. E abbiamo una conclusione: e beata colei che ha creduto che ci sarà adempimento di quanto le è stato detto da parte del Signore. Beata. Che riprende poi Maria nel suo cantico questa parola, beata. E difatti è la conseguenza della benedizione, la gioia e la beatitudine. Maria ora risponde col suo cantico, in cui rivisita anche l'annuncio dell'angelo e con una coscienza veramente lucida e capace di accogliere tutto quello che sta accadendo in rapporto al passato, al presente e al futuro, ella pronuncia il suo cantico. Quindi è veramente profezia, perché la profezia non è solo annuncio di cose future, è lettura di avvenimenti passati, è luce sul presente, è vedere questo presente proiettato nel futuro. Difatti, i tempi che Maria usa nel suo cantico sono al passato. Ma non è un passato di avvenimenti che sono realmente accaduti nel passato, o meglio, sono anche accaduti nel passato, ma è un passato che dice un presente, che dice un futuro. Ormai tutto è compiuto, tutto è giunto, come dice l'Apostolo Paolo, nella pienezza dei tempi. Quando venne alla pienezza dei tempi, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge. Quindi siamo nella pienezza dei tempi, dove il tempo non postula un passato, né si protende verso un futuro, perché sente l'inadempienza di quello del presente stesso. Ma il presente si fa pienezza, è il presente di Dio, che non ha né passato né futuro, è sempre pienezza dell'oggi. Così Maria si sente proprio dentro a questa dimensione del tempo di Dio. E quindi compie un cantico che appunto è tutto, è uno sguardo, mi mancano le parole, di poter esprimere questa ricchezza di questo cantico e del significato che ha. È proprio Questo cantico non ha passato, è tutto sempre presente. Per cui la Chiesa giustamente lo canta nel canto del Vespro, perché ogni giorno non può passare senza aver cantato questo canto. Questa è una norma anche per voi: se non potete dire il Vespro, per ovvi motivi, dite almeno il cantico di Maria. È un Padre nostro. Può succedere che non abbiate veramente il tempo fisico, ma almeno il cantico di Maria ogni giorno non tralasciatelo, assieme al Padre nostro. E così offrite il vostro Vespro al Signore. Non potendo offrire altro, gradirà il vostro sacrificio. Ma almeno questo fatelo sempre, questo minimo che appunto è significato fortissimo della nostra fede nella fede di Maria, un'unità intrinseca con la sua fede. E allora speriamo, con la grazia del Cristo che non ci abbandoni, di entrare dentro a questo cantico insieme e trovare così le bellezze, i tesori che esso racchiude in se stesso. Maria comincia dicendo: l'anima mia magnifica il Signore. Cioè dichiara grande il Signore. Questo dichiarare grande è dato da un coinvolgimento suo, che è appunto l'incarnazione del Figlio di Dio. Cioè, Dio si è manifestato grande in Maria, compiendo un'azione come sempre fa Lui, assurda agli occhi dell'uomo. Cioè, l'uomo prende ciò che è grande per farsi grande. Dio prende ciò che è piccolo per dimostrarsi grande. È il rovesciamento. Dio, anche in noi, non prende le cose grandi nostre. Le cose piccole nostre prende. Per cui nessun uomo può vantarsi davanti a Dio, perché prende di te quello che è piccolo, che tu scarti, lo prende Lui. Paolo ne fa un'esperienza di questo. Oltre al passo celebre della spina nella carne, c'è un altro passo in Filippesi 1:20 che dice: come sempre anche ora, Cristo sarà magnificato nel mio corpo, sia per la vita sia per la morte. Cioè Paolo, che ha posto il suo corpo a servizio di Cristo come suo apostolo, e in questo corpo è stato segnato, come dice alla conclusione della lettera ai Galati, dalle stigmate di Cristo. Quindi segnato dalla sua passione, portiamo ovunque, dice, lo stato di Cristo morente nella prima lettera o nella seconda lettera ai Corinti. Quindi egli ha consapevolezza che tutto questo che egli vive nel suo corpo per l'annuncio dell'Evangelo è la magnificazione di Dio. Dio è magnificato. Magnificato nel corpo di un uomo che è debole, che è segnato, che è piccolo, pur essendo un genio, un uomo stupendo nel suo pensiero, eppure è il suo corpo, il luogo dove Dio è magnificato. Per cui Maria recepisce questa presenza di Dio, questo farsi grande in lei. E il mio spirito ha esultato in Dio, mio Salvatore. Lo spirito di Maria, notiamo l'anima, lo spirito, sono appunto la dimensione interiore di lei, la sua persona, la sua coscienza, e recepisce che in questa scelta divina, in questo saluto dell'angelo che l'aveva fatta tremare come fosse scossa da un terremoto, come dice proprio il testo dell'Annunciazione, in questa sua realtà intima, personale, dove ella recepisce il mistero di Dio, ella sente una gioia profonda, un'esultanza che la riempie tutta. Dal momento in cui l'angelo ha annunciato che sarà la madre del Messia senza conoscere uomo, perché lo Spirito la adombrerà e darà inizio da lei all'umanità del Cristo, fino a quel momento in cui è salutata da Elisabetta in questo modo, ella sente un'interiore esultanza, perché vede che in lei confluisce tutto, da Adamo, Abramo, Mosè, i profeti, il popolo, l'elezione divina, tutto confluisce in lei, in quel figlio da lei concepito. E tutta la storia d'ora in poi parte da lei, è al centro e ne ha coscienza che è così, e in questo sento una gioia profonda. Notate, l'orgoglio dà tristezza. Quando noi ci esaltiamo, ci poniamo al di sopra degli altri, ci sentiamo necessari, alla fine siamo persone tristi. L'umiltà, come poi adesso dice, dà gioia, libera lo spirito. E oserei dire, permette a Dio di fare le sue meraviglie. Mentre l'orgoglio blocca l'azione divina, lo spirito la libera, l'umiltà la libera. Il motivo di questa gioia è questo: perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Ecco, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Ha guardato. Chi ha guardato Dio? Quando sceglieva Davide, il padre Jesse gli presentava i suoi figli dal primogenito, e quando arrivò il primogenito, che assomigliava un po' a Saul perché era alto di statura eccetera, Samuele dice: è qui l'unto del Signore? Dice: no, io l'ho scartato. Dio guarda il cuore, non l'aspetto esterno. È l'uomo che guarda l'aspetto esterno. Poi passano tutti i figli. Sono finiti tutti i tuoi figli? Dice Samuele. È vero, c'è uno, una carne mia, chiama così, che là che pascola. Proprio è così l'elezione divina. Chiamalo, perché non ci metteremo a tavola senza di lui. Ed è eletto. E Maria sa bene queste storie della salvezza che passano attraverso gli scartati umanamente. Conosce questo. Quindi Maria stessa recepisce in questo termine umiltà. Non è tanto in questo momento la virtù dell'umiltà come noi intendiamo, è proprio che lei è stupita, perché dice: ma io sono una piccola donna. Rivelando a Santa Brigida, quindi parliamo adesso di una relazione privata, Maria sognava di essere una delle serve della madre del Messia. Se avesse avuto l'onore di essere una serva della madre del Messia, si sarebbe sentita gratificata moltissimo. E il Signore ha scelto lei. Quindi l'elezione non passa per delle doti umane, per opportunità, per età. Non passa. È Dio. E Dio non ha criteri nello scegliere, o meglio, ha i suoi criteri, e quando li manifesta sono rovesciati in rapporto a quelli umani. E difatti Maria aggiunge subito della sua schiava. Come aveva detto all'angelo, ecco, sono la schiava del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Cioè, lei, questa donna Nazaret, sappiamo il giudizio su Nazaret, questa donna piccola e nascosta agli occhi di tutti, nessuno si accorge di lei, che vive una vita normalissima, è scelta. In base a questo, Maria sa subito nel suo spirito, in cui confluiscono le scritture che a lei sono familiari, perché Maria è impregnata della Divina Scrittura, l'ha letta, proprio anche secondo la tradizione cristiana, della sua presentazione al Tempio, addirittura dall'età di 3 anni, quindi cresciuta nel Tempio. Adesso non ci inoltriamo, ecco, in queste pagine dei Vangeli apocrifi, non per disprezzo, perché la tradizione liturgica le ha fatte sue. Quindi si è impregnata della parola di Dio. Come io penso, deve essere stato bellissimo quando lei insegnava a Gesù la scrittura, insegnava i salmi, insegnava le altre pagine, gliele spiegava. Da che cuore dovevano uscire quelle parole, come appunto adesso escono in questo cantico. Per cui Dio ha guardato a lei E lei è rimasta stupita, gioiosamente stupita. Perché non ci sono in lei titoli perché il Signore la scegliesse. E allora, ecco, l'evento è compiuto. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, non solo Elisabetta, ma tutte diranno beata la madre del Messia. Come esclamerà quella donna: beato il ventre che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte. E Gesù rivelerà in quel momento la grandezza della sua madre. Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Cioè rivela il cuore di sua madre. Poiché grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Come ha espresso prima in quel perché il motivo della sua gioia, ora esprime il motivo della benedizione da parte di tutte le generazioni. Perché grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Queste grandi cose sono compendiate nell'incarnazione di Gesù. Perché colui che da lei nascerà è santo, come già le aveva detto l'angelo. Colui che nascerà sarà santo, sarà chiamato figlio di Dio. Santo è il suo nome. E poi ecco lo sguardo di Maria sulla storia. Tutte le generazioni la chiameranno beata, perché da lei viene il Santo. E nello stesso tempo, di generazione in generazione, la sua misericordia è su quelli che lo temono. In Maria, possiamo dire, confluisce una corrente profetica, che è quella dei poveri del Signore, che comincia questo discorso a delinearsi nel profeta Sofonia, giunge nella seconda parte della profezia di Isaia, il libro della consolazione, e viene a confluirsi in movimenti spirituali che caratterizzano il periodo in cui nasce il Signore nostro. Cioè questi poveri del Signore, che sono coloro che lo temono, che cioè obbediscono alla sua volontà, accolgono la sua parola, si fanno suoi mendicanti, da lui tutto aspettano. E difatti verranno i pastori, verranno Simeone e Anna. E Maria in questo momento è la corifea. Come Maria, sorella di Mosè, dopo il passaggio del Mar Rosso, al capitolo 15 dell'Esodo, e dopo che Mosè aveva cantato il suo cantico, in cui celebrava la vittoria del Signore sul Faraone, dice: allora Maria la profetessa, sorella di Aronne, prese in mano un tamburello. Dietro a lei uscirono le donne con i tamburelli e con danze. Maria intonò per loro il ritornello: cantate al Signore perché ha mirabilmente trionfato, cavallo e cavaliere ha gettato nel mare. Così ora Maria è appunto colei che canta in seno ai poveri del Signore questo canto in cui finalmente tutto è rovesciato. Le forti categorie che strutturano la società umana sono rovesciate. Ora voi direte: perdonatemi se vi attribuisco questo, sono certo che non lo dite, è un modo letterario per esprimersi, quindi perdonatemi. Ma noi oggi non vediamo i superbi dispersi, i potenti rovesciati dai troni, sono ben attaccati i loro troni, gli umili innalzati, anzi, sono ancora più umiliati. Gli affamati ricolmati di bene, svuotati ricchi. Nemmeno vediamo ancora Israele che entra e benedice il Cristo, il Messia. Cosa diremo di questo? Vedete, voi direte che quella mia risposta ora è una risposta di comodo. Se date questo giudizio, va bene. Se non lo date, va bene. Io non so cosa dire. Io ho capito questo, quindi vi dico quello che ho capito. Cioè, noi viviamo l'apparenza della realtà. Non viviamo la sostanza di essa. Cioè, in apparenza è così, nella sostanza non è più così. Ricordate la statua di Daniele al capitolo 3. Aveva i piedi misti di argilla e di ferro. Un sasso si stacca dalla montagna, colpisce i piedi, crolla tutta la statua e questo sasso diventa un monte, è il Messia, è il Cristo. Quindi noi giudichiamo, quando guardiamo la storia, sull'apparenza. Ormai tutto è svuotato dall'interno. Voi direte: ma i superbi progettano progetti di guerra, di sterminio, di odio. Le potenze umane si ingrandiscono sempre più. Lo spazio per gli umili e per gli affamati si restringe e nell'umanità cresce ancor più questa situazione grave. Ma se leggiamo l'Apocalisse, questa situazione il Signore la cambierà in un istante. Sarà meraviglioso quell'istante. Noi siamo abituati a ragionare sui processi della storia, le cause, il processo, gli effetti. Il Signore non ragiona così. Maria lo sa che il Signore non ragiona così. Egli ha già svuotato questo sistema, produrrà dei martiri, produrrà dei campi di sterminio, produrrà delle gravi situazioni per l'umanità, perché l'umanità da sé non sa generare la giustizia e la pace. Ma tutto questo è già svuotato dalla sua potenza, dal suo braccio. Per cui i superbi, nei pensieri del loro cuore, sono dispersi. I grandi teorici dei sistemi economici, politici, militari sono dispersi. Non possono creare nulla che rimanga. Dietro c'è l'enorme drago rosso. Ma davanti a lui c'è la donna partoriente. In un'unica immagine, la Vergine e la Chiesa, inscindibilmente unite in un interscambio. Quindi l'apparato enorme che è espresso dal drago rosso con 7 teste, 10 corna e 10 diademi è già svuotato e lui lo sa a poco tempo. Questa è la lucidità di Maria. Questa è la lucidità del cristiano. Questa è la lucidità della Chiesa. Per cui la Chiesa canta questo canto come profezia nel tempo e nello spazio. Per cui ha rovesciato i potenti dai troni, cioè il trono dei potenti è debole, vacillante. Gli umili, calpestati, disprezzati, sono già innalzati. Dov'è la forza dell'umanità? È da noi o dai poveri e dagli affamati? La risposta è chiara, è là, Dio è là. È da lì che opera, non opera da noi. Ma non vi preoccupate, perché anche noi abbiamo una ricchezza che è ai piedi d'argilla. potremo trovarci anche nello sviluppo della storia, nella povertà. Perché il sistema economico, politico che abbiamo è fragilissimo. E potremmo trovarci poveri da un momento all'altro. Allora comincerà anche da noi la storia. Ora voi capite che il fatto che non si cerchi Dio tra di noi sta proprio in questo, che non siamo umili e non siamo affamati. Per cui ha rimandato vuoti ricchi. Ne ha rimandati vuoti, li ha svuotati, proprio perché sono inconsistenti. Pensate, questa piccola donna, umile, non si sente? Forse là. Questa... Forse devo andare a vedere là.
L'ho acceso, in fondo l'ho acceso.
Purtroppo non so urlare. Quindi... Ecco, si sente meglio? Uguale. E adesso cercherò di farmi sentire. Ecco, vi dicevo, questa piccola donna, nella sua giovinezza, nella sua maternità, nella sua vita di ogni giorno, porta in sé questo grande progetto di Dio. Ella sa che quel bimbo che porta in sé è appunto colui che farà questo. Ecco, sente meglio. Ecco, sarà appunto colui che farà questo. E quindi questa operazione Gesù la esplica proprio lungo una storia che possiamo dire, secondo una felice espressione ebraica, caratterizzata dalle doglie del Messia, quelle doglie che ogni tanto Gesù esprime quando geme, guarda in alto, prima di guarire, ad esempio, il sordomuto. Quelle doglie che lo portano sempre più in profondità, in seno all'umanità. Fino appunto alla sua morte sulla croce, alla sua risurrezione e al suo continuare la sua sofferenza nella Chiesa. Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Quindi tutto converge verso questo parto, preceduto da un grande grido che sentiamo sulle sue labbra prima di morire sulla croce e che si esprimerà in tutto il suo corpo, lui il capo, noi sue membra, che sarà il grido della redenzione, della salvezza. Grazie, grazie. Un grido che recupera tutto, ricapitola tutto, salva tutto. Difatti Maria conclude il suo cantico: ha soccorso Israele suo servo ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Israele è ripreso dentro, come dice poi Paolo nei capitoli 9 e 11 della lettera ai Romani. Quando la pienezza delle genti sarà entrata, allora anche Israele entrerà e benedirà il Signore Gesù Cristo. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Brevissimamente, se il Signore mi aiuta nel suo spirito, vorrei dire che cosa significa per noi ogni giorno dire questo cantico. Ora, come figli di Maria, dire noi stessi il suo cantico della Madre nostra è per noi entrare nel suo sentire più profondo, nella sua speranza certa che quello che ha profetizzato, raccogliendo le divine scritture, io non sono stato adesso a farvi vedere in filigrana i passi citati, perché in ogni Bibbia potete trovarli a margine. In filigrana, cioè questo cantico che raccoglie in sé tutte le scritture, tutto il salterio, quindi tutte le invocazioni, le sofferenze, le gioie, le speranze che i salmi esprimono, la lode, tutto è qui raccolto. Quindi per noi vuol dire mettersi al centro della storia e dell'umanità e guardare gli avvenimenti da questo osservatorio così privilegiato che è il cuore di Maria e ripetere le sue stesse parole. Per cui è profezia, è certezza, è speranza, è gioia. Perché ovunque si è insieme per pregare, per lodare, in un vincolo di amore sincero, ivi Gesù è presente e opera queste opere grandi nella sua Chiesa, in ogni comunità. Ecco allora, capite bene, che cosa significhi essere Chiesa. C'è in questa unità che ci lega gli uni agli altri. E quindi, quando noi ci troviamo e cantiamo il canto di Maria, proprio ci qualifichiamo nel nostro vero volto di Chiesa, posta in seno l'umanità, che dichiara con franchezza ai potenti: sarete sbattuti giù dai vostri troni, o meglio, siete già sbattuti giù dai vostri troni. Che dice ai poveri: siete già esaltati. Che dice agli affamati: siete già sazi. Che dice ai ricchi: siete svuotati. Che dice a Israele: tu entrerai nella salvezza con noi. Ora voi capite che questo linguaggio che la Chiesa usa non è capito se non c'è la fede. Ma è vero, è così. Ecco allora, spero davvero che il Signore susciti nei nostri cuori un desiderio grande di comprendere sempre più questo canto, di farlo nostro come fede, come speranza e come carità.
Don Giuseppe, posso dire una cosa?